In altre parole.
Angela Balzano, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a tutte e tutti.
Stavamo parlando ieri di femminicidio, abbiamo proprio analizzato la portata di questa parola e dicevo all'inizio, ogni giorno o spesso, comunque ieri e oggi, capita di sfogliare i giornali per la rassegna stampa che facciamo noi dalle 6 alle 7 del mattino e di vedere volti di donne che sono state uccise in una maniera o nell'altra ingiustamente, che fissano e che in qualche modo interrogano. Dico uccise ingiustamente perché oggi si tratta di Samira, che è stata impiccata in Iran, quindi un'esecuzione capitale, perché con l'accusa di aver ucciso il marito violento, aveva 32 anni, era in carcere da 10 anni, quindi si aggiungono storie a storie e la violenza è dei singoli o in questo caso una violenza in realtà proprio dello Stato in quanto tale. E ieri si diceva, aveva concluso la trasmissione dicendo che il problema non è episodico di alcuni maschi che non riescono a fare la pace con un modo di vivere in armonia tra maschi e femmine, ma è un problema proprio dei maschi in generale che sono ancora immersi in quello che lei definiva un clima, un'atmosfera di patriarcato.
Assolutamente, purtroppo è appunto una questione sistemica, è una questione strutturale quella della violenza di genere. E intanto noi appunto oggi sappiamo, no? Sappiamo di tutti questi casi, l'importante è non considerarli dei casi isolati, bisogna appunto cogliere questa relazione sistemica, strutturale, ripeto. E negli anni purtroppo la violenza è stata alternativamente spiegata o come una patologia quindi con una tendenza individualizzante, no? È quell'individuo particolare che si presenta come malato, o appunto sempre o in alcuni episodi si parla di raptus, no? Quindi questa momentanea sospensione delle capacità di giudizio. Questa spiegazione purtroppo è mistificante e ci indirizza male, non ci permette poi di capire come risolvere il problema. È la parte poi più interessante, no? della sua domanda, credo, anche per chi ci ascolta.
Certo, anche perché abbiamo detto insomma il guai, ora proviamo a indicare qualche soluzione. Mi veniva in mente che questa sorta di deresponsabilizzazione di chi commette delitti, che agisce con violenza, forse si inserisce in un alveo anche più vasto in cui si rifiuta di ammettere che ci sia il male e che per quanto si possa fare comunque l'essere umano, qui non parliamo di maschi ma l'essere umano in generale, ha la tendenza a commettere il male, quindi non si arriverà a un essere umano perfetto, no? Però,
no, sì. Quantomeno sicuramente il conflitto non si può espellere dalla storia, su questo siamo assolutamente, non c'è nell'antropologia dell'essere umano buono né di quella cattiva, diciamo dell'essere umano cattivo, regge, diciamo che possiamo educarci.
Certo, si può sempre far sì che la parte buona prevalga, no? La mente dell'essere umano è un guazzabuglio, come diceva Alessandro Manzoni, ma si può aiutare la parte del bene a prevalere e se non sbaglio lei in questo senso, per quanto riguarda quel particolare tipo di male che è la violenza di genere, lei è scettica sul fatto che sia attraverso una sorta di repressione che si possa medicare questo fenomeno?
E purtroppo la punizione in sé non è sufficiente, ma in realtà c'è anche, come dire, un generale lassismo una tendenza a non prendere sul serio in ogni caso le denunce delle donne. Purtroppo l'abbiamo visto con l'ultimo femminicidio anche in Italia, era stato denunciato il femminicida appunto, e però non erano stati presi provvedimenti, quindi un po' c'è, come dire, anche gli strumenti che esistono non vengono poi realmente implementati e questo porta all'aumentare dei casi dei femminicidi. Dall'altro lato però, come dire, la soluzione classica prevista, quella che nasce anche, come dire, dalle pance sconvolte, no? Da questa violenza di genere, come dire, la soluzione definitiva, il carcere, il buttiamo la chiave, non è educa la società, purtroppo. Può, come dire, eliminare dalla vista comune il problema, in questo caso del femminicida, ma non risolve il problema più vasto della circolazione della violenza di genere. Bisogna muoversi su un altro piano e io credo che il piano sia quello indicato dai movimenti transfemministi, come Non Una di Meno, ma Non Una di Meno è un movimento del XXI secolo, In realtà i femminismi dalla fine degli anni 60 hanno, a partire dai primi gruppi di autocoscienza, no? Gli anni 70 sono quelli in cui le donne si riuniscono, si incontrano da sole e parlano di quelli che sembravano apparentemente problemi privati, ma messe in circolo e insieme si accorgono che la violenza non è un problema privato nella loro esistenza singola, ma qualcosa che circola nelle vite di tutte. E lì appunto si rimboccano le mani e proprio costruiscono, mettono su i primi centri antiviolenza, le prime case rifugio, che sono completamente autogestite dalle femministe. E lì, vede, la cosa importante di questi centri antiviolenza, che bisognerebbe finanziare molto di più, è che mettono al centro le donne e le persone che hanno subito violenza, lavorano più che altro sulla ricostruzione della vita che ha subito quel danno. Questa è la cosa poi anche più importante, perché mettere tutto l'accento sulla punizione dei colpevoli ci fa dimenticare che dall'altro lato ci sono vite che vanno ricostruite, perché bisogna poi imparare a vivere con il danno. Non è una cosa da poco. Quindi questo lavoro che fanno i centri antiviolenza, che fanno anche un lavoro sul piano legale, offrono consulenza legale, permettono alle donne anche di denunciare e quindi di intraprendere quella strada se vogliono, ma se non vogliono offrono comunque accompagnamento psicologico, no? Reinserimento magari nel mondo del lavoro se la violenza era anche economica. Quindi è proprio, diciamo, sono un insieme di servizi fondamentali che non devono essere attaccati. E invece noi in Italia in questo momento vediamo che addirittura sono sotto sgombero alcuni centri antiviolenza. Penso all'UCSS a Roma, penso al centro antiviolenza anche di Catania. È come dire, come se non si volesse riconoscere l'apporto che invece i femminismi hanno da sempre rispetto al contrasto alla violenza di genere.
Questo è sicuramente anche un modo comunque di ricordarsi delle vittime e di accompagnarle e di aiutarle. E per quanto riguarda invece i carnefici, per quanto riguarda chi l'atto di violenza lo commette, se la giustizia è esclusivamente punitiva, non funziona o comunque non risolve il problema, quali vie alternative si potrebbero considerare?
Esatto, intanto guardi, grazie per la domanda perché mi offre anche l'opportunità di lavorare sul linguaggio, perché il linguaggio stesso può condannarci all'immobilismo. Per quanto sia difficile non identificare come carnefice un femminicida, se noi per esempio lo bolliamo immediatamente come carnefice, come dire, lo stiamo veramente condannando a una impossibilità di diventare una persona migliore. Allora, come dire, c'è già un lessico che le femministe propongono, che ad esempio è quello di persona abusante. La persona abusante potrebbe intraprendere dei percorsi insieme alla comunità di cui fa parte. Questo è fondamentale, perché anche la comunità che ti circonda, che non ha visto la violenza che tu agivi. Quindi bisogna che la comunità, anche che può essere il giro di amici, il gruppo di lavoro, dipende da dove avviene poi, no? La famiglia, dipende da dove è avvenuta la violenza. La comunità deve lavorare insieme alla persona abusante, bisogna intraprendere dei percorsi psicologici anche comunitari per riuscire a non essere persone violente. E questo tipo di giustizia è stata chiamata giustizia trasformativa. Ci sono molti esempi, non solo in Italia, in Europa, la Spagna è un paese che è molto avanti. Posso dare anche un riferimento se si volesse approfondire, è appena uscito questo libro di Giusy Palomba che si intitola La trama alternativa per Minimum Sax, dove appunto Palomba ci spiega proprio come lavorano questi gruppi di supporto e come appunto gli uomini abusanti lavorano sul danno che hanno commesso, che è, come dire, non vuol dire fare a meno della punizione, non è un percorso più facile, assolutamente.
È pur vero che se ci si limita alla punizione si rischia di innescare quel processo per cui la violenza suscita altra violenza, non per forza fisica, ma anche violenza verbale, violenza di pensiero. Ecco, è difficile spezzare la catena e a questo punto per spezzare la catena può essere utile o invece è pericoloso mettere di nuovo di fronte la persona che ha subito la violenza e la persona che l'ha commessa, cioè cercare di arrivare a una forma, non dico di perdono, ma di cammino che può venire ricominciato.
Nel tempo si può, esatto. Il punto della giustizia trasformativa è che le richieste della persona che ha vissuto, subito la violenza, no, vengono ascoltate, cioè quella persona chiaramente può dire in questo ambiente non voglio più vederla, non so, la violenza è accaduta sul luogo di lavoro, no, per dire, quindi la persona che la violenza l'ha agita viene chiaramente allontanata, fin tanto che invece la persona che la violenza l'ha subita desidera questo. E poi c'è un percorso comune che chiaramente può durare anni e che può anche portare a questa risoluzione, cioè ci sono dei casi in cui le donne che avevano subito violenza, dopo un certo periodo di tempo, hanno detto e hanno visto anche, diciamo, il lavoro di cambiamento che era stato fatto dall'altro lato, hanno detto va bene, può venir meno la misura di allontanamento. Per dire. Quindi sì, c'è una possibilità, non è detto che sia l'unica, non è detto che sia la migliore, perché dobbiamo sempre ricordarci che almeno in Italia abbiamo ufficialmente cominciato a riconoscere la violenza, come dire, come un reato nel 96, la prima legge, no, contro la violenza sessuale. E anche questo parlare pubblico della violenza di genere, che oggi per fortuna accade, è molto nuovo, è molto recente. Quindi, come dire, è una strada che abbiamo iniziato e dobbiamo sicuramente continuare.
E nella conversazione di oggi abbiamo parlato di molte strade cominciate, di cammini appena intrapresi, e questo è anche a suo modo un segno di speranza. Ci risentiamo domani, Angela Balzano, per l'ultima puntata di questa settimana di In Altre Parole. Intanto, buona giornata.
Buona giornata a tutte e tutti.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.